Benvenuti al Daily Digest di sabato 18 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di l'incredibile sistema di ventilazione e igiene di un formicaio. Harmonio S Next, il sistema operativo di Huawei dice addio ad Android. L'ingegneria igienica è l'urbanesimo democratico degli arappani. Integrazione dell'intelligenza artificiale e autonomia decisionale nei robot assistenziali. Isole di calore, come le città stanno diventando trappole roventi mortali. Saepinum, la piccola Roma tra i monti del Molise che dialoga con i pastori. Smart Glass, come funzionano le lenti del futuro che sostituiranno lo smartphone. Il soldatino brasiliano, l'insetto che imita i funghi per sopravvivere. System Rescue, il pronto soccorso per computer che non si accendono più, e il Taipan dell'interno. Predatore perfetto dal veleno che non lascia scampo. Iniziamo!
L'incredibile sistema di ventilazione e igiene di un formicaio. Sotto i nostri piedi, invisibile e silenziosa, si estende una metropoli brulicante di milioni di abitanti, progettata con un'ingegneria che farebbe invidia ai migliori architetti umani. Il formicaio non è un ammasso casuale di gallerie, ma un ambiente altamente specializzato con sistemi di controllo del clima, vivai per la prole e stanze per i rifiuti. La chiave della sua efficienza è un sistema di ventilazione passiva così sofisticato che permette di mantenere stabili i livelli di ossigeno e umidità anche a metri di profondità. Un superorganismo come una colonia di formiche può contare diversi milioni di individui. La densità di popolazione in un nido è paragonabile a quella di una megalopoli come Tokyo, con l'aggravante di trovarsi in un ambiente sotterraneo, per sua natura poco ventilato. La sfida principale è lo smaltimento dell'anidride carbonica prodotta dalla respirazione di tutti gli insetti e il ricambio con ossigeno fresco. Se il formicaio fosse una semplice buca, i gas ristagnerebbero e i livelli di anidride carbonica diventerebbero letali nel giro di poche ore. L'evoluzione ha premiato le specie che hanno sviluppato un sistema di ventilazione basato sulla fisica dei fluidi. Come funziona il condizionatore naturale delle formiche? Le formiche costruiscono i loro nidi con un'entrata principale circondata da un cratere di terra e con una rete di camini verticali che si diramano verso la superficie. Questi camini non sono ingressi diretti, ma aperture più piccole e distribuite. Il segreto della ventilazione è il gradiente di pressione e temperatura. Il tumulo esterno e le aperture multiple interagiscono con il vento e la differenza di temperatura tra l'interno del nido, più caldo e umido, e l'esterno. Il vento che soffia sulla superficie del tumulo crea zone di alta e bassa pressione. L'aria fresca e ricca di ossigeno viene risucchiata passivamente attraverso alcune aperture, percorre i corridoi, si carica di anidride carbonica, si riscalda e viene espulsa da altre aperture per effetto camino. Questo flusso continuo è talmente efficiente che non richiede alcun dispendio energetico attivo da parte delle formiche. Non ci sono ventilatori biologici, è tutto un gioco di pressioni e correnti d'aria. L'ossessione per l'igiene, cimiteri e discariche. In una città così densamente popolata, il rischio di epidemie è altissimo. Per questo le formiche hanno sviluppato una serie di comportamenti igienici estremamente rigorosi. Un aspetto fondamentale è la gestione dei rifiuti. I materiali organici di scarto, come le esuvie, le vecchie pelli dopo la muta, i resti delle prede e altri detriti, non vengono mai lasciati all'interno delle camere principali. Vengono raccolti e trasportati in camere specifiche, lontane dal nido della regina e dai vivai, vere e proprie discariche isolate. Ancora più sorprendente è la gestione dei corpi dei membri defunti. Le formiche riconoscono la morte di una compagna grazie all'acido oleico, una sostanza che si libera durante la decomposizione. Appena una formica ne percepisce l'odore, afferra il cadavere e lo trasporta all'esterno del nido, in un cimitero lontano, in modo da prevenire la diffusione di funghi e batteri patogeni. Questo comportamento di tanatoforassi è innato e vitale per la sopravvivenza della colonia. Vivai e magazzini, organizzazione spaziale. La struttura del formicaio non è solo un insieme di condotte d'aria. È uno spazio tridimensionale suddiviso in zone con funzioni precise. Le camere più profonde e protette ospitano la regina e le uova. Più in alto, dove le temperature sono più elevate e stabili, ci sono i vivai per le larve. Durante la giornata, le formiche operaie possono spostare attivamente le larve in diverse camere per assicurarsi che ricevano la temperatura e l'umidità ideali per il loro sviluppo. Altre camere sono destinate al magazzino, dove vengono stipati semi o pezzi di foglie. L'intera architettura è un sistema adattivo e dinamico, costantemente modificato e ampliato dalla colonia in risposta ai cambiamenti climatici stagionali e alla crescita della popolazione. È un superorganismo la cui struttura fisica, il nido, è essa stessa un'estensione del suo metabolismo sociale. Il formicaio è molto più di una semplice casa, è un vero e proprio polmone e sistema immunitario esterno, costruito collettivamente. Dimostra che l'intelligenza non risiede solo nel singolo neurone, ma può emergere da un insieme di regole semplici seguite da milioni di individui, capaci di creare strutture che mantengono la vita in uno degli ambienti più ostili, il sottosuolo. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
HarmonyOS Next, il sistema operativo di Huawei, dice addio ad Android. Per anni, il mondo degli smartphone è stato dominato da due giganti, iOS di Apple e Android di Google. Ma nel 2024, Huawei ha compiuto un passo che ridisegna i confini di questo duopolio. Con HarmonyOS Next, l'azienda cinese non aggiorna il suo sistema, ma lo riscrive da zero, abbandonando completamente il codice di Android per abbracciare un'architettura a microkernel. Un cambio epocale che promette più sicurezza e fluidità, ma che presenta sfide tecniche immense. Per capire la portata della rivoluzione di HarmonyOS Next, bisogna prima comprendere la differenza architetturale tra un kernel monolitico e un microkernel. Il kernel è il cuore di ogni sistema operativo, il software che ha il controllo totale su tutto: processore, memoria, dispositivi hardware. Android, come la stragrande maggioranza dei sistemi operativi moderni, utilizza un kernel monolitico, Linux, dove tutti questi servizi critici girano all'interno dello stesso spazio di memoria, detto kernel space. Il vantaggio è la velocità, poiché i componenti comunicano tra loro direttamente. Lo svantaggio è la stabilità e la sicurezza. Se un singolo modulo del kernel, come un driver, ha un bug o viene compromesso da un malware, può mandare in crash l'intero sistema o ottenere privilegi di accesso illimitati. La filosofia del microkernel: piccoli, isolati e sicuri. HarmonyOS Next adotta un approccio radicalmente diverso. Nel suo microkernel, solo il codice minimo indispensabile per la sicurezza e la comunicazione tra processi gira in kernel space. Tutti gli altri servizi, come la gestione del file system, i driver del Wi-Fi, della fotocamera e persino la gestione della memoria, vengono eseguiti in spazi utente isolati, come normali applicazioni. La comunicazione tra questi moduli avviene tramite messaggi gestiti dal microkernel centrale. La conseguenza più importante è la resilienza. Se il driver del Bluetooth ha un problema e si blocca, si riavvierà da solo senza intaccare il funzionamento del telefono, delle chiamate o della fotocamera. Dal punto di vista della sicurezza, un aggressore che riuscisse a compromettere un driver si troverebbe intrappolato in una sandbox senza la possibilità di accedere al resto del sistema. Questa architettura è estremamente modulare e progettata per un ecosistema distribuito, dove lo stesso sistema operativo può funzionare su dispositivi con risorse molto diverse, da uno smartwatch a uno schermo per auto, semplicemente attivando o disattivando i moduli servizio necessari. La sfida delle prestazioni è il fattore app. Storicamente, il tallone d'Achille dei microkernel sono state le prestazioni, a causa del sovraccarico computazionale generato dal continuo scambio di messaggi tra i moduli. Huawei afferma di aver risolto questo problema con un sistema di comunicazione interprocesso estremamente ottimizzato, ma la prova del 9 sarà nell'uso quotidiano, dove l'apertura delle app, lo scrolling e il multitasking dovranno essere fluidi come su un sistema monolitico. L'altra sfida, ancora più grande, è la sostenibilità dell'ecosistema applicativo. Dando l'addio ad Android, HarmonyOS Next non può più eseguire le app Android.apk. Gli sviluppatori devono scrivere applicazioni native per il nuovo sistema, utilizzando un linguaggio di programmazione proprietario, l'ARCS. Huawei sta investendo enormi risorse per attirare sviluppatori e costruire un suo App Store, ma colmare il gap con il Google Play Store, con i suoi milioni di app, è una sfida titanica che determinerà il successo o il fallimento di questa coraggiosa scommessa. La decisione di Huawei è un atto di indipendenza tecnologica senza precedenti, paragonabile al momento in cui Apple lanciò iOS. HarmonyOS Next non è un sostituto di Android, ma un suo rivale, costruito su fondamenta architetturali completamente diverse, che guardano a un futuro in cui i dispositivi saranno molti, interconnessi, e richiederanno una sicurezza a prova di proiettile già a livello di kernel.
La tecnologia è il motore della trasformazione. Vediamo cosa sta cambiando ora su microsmeta.com. L'ingegneria igienica è l'urbanesimo democratico degli arappani. quasi 1000 anni prima che Roma costruisse la Cloaca Massima, una civiltà fiorita nella valle dell'Indo aveva già rivoluzionato il concetto di igiene urbana. Gli Harappani, contemporanei di Egizi e Sumeri, non ci hanno lasciato piramidi maestose né palazzi reali. La loro grandezza, più silenziosa e straordinaria, era nascosta sotto i pavimenti delle loro case, un sistema di fognature pubbliche e servizi igienici privati che rimarrà ineguagliato per millenni. Gli scavi di Mohenjo-daro e Harappa, nell'attuale Pakistan, hanno portato alla luce città costruite con un ordine quasi maniacale. Le strade principali erano larghe e perfettamente orientate secondo i punti cardinali, una pianificazione che suggerisce un forte potere centrale, ma di natura molto diversa da quello faraonico o sacerdotale. L'elemento che più colpisce è la totale assenza di un palazzo reale riconoscibile o di un tempio dominante. Al loro posto, gli archeologi hanno trovato enormi edifici pubblici che sono stati interpretati come granai collettivi e, soprattutto, strutture idrauliche di una modernità sbalorditiva. Tra queste, spicca il Grande Bagno, una piscina pubblica in mattoni cotti resa impermeabile con bitume naturale, probabilmente utilizzata per rituali di purificazione comunitari, ma che testimonia una padronanza assoluta della gestione dell'acqua. Toilette private con sciacquone, 5000 anni fa. La vera rivoluzione degli Harappani correva sottoterra. Praticamente ogni abitazione, anche quelle più modeste nei quartieri operai, era dotata di una toilette privata. Si trattava di una nicchia nel muro esterno, con una seduta in mattoni che scaricava direttamente in un condotto verticale. Questo condotto si collegava a un sistema di fognature coperte che scorreva sotto le strade, con camere di ispezione per la manutenzione. Non era un semplice canale di scolo, era un'opera di ingegneria progettata per gestire le pendenze in modo da mantenere il flusso costante e prevenire ostruzioni. L'approvvigionamento idrico era garantito da una rete capillare di pozzi pubblici e privati, costruiti con anelli di terracotta conici impilati l'uno sull'altro, una tecnica standardizzata che assicurava acqua pulita a tutta la popolazione. Questa attenzione all'igiene di massa non ha paragoni nell'età del bronzo, un periodo in cui la maggior parte delle popolazioni conviveva con i propri rifiuti. Una società cooperativa basata su standard condivisi. L'organizzazione di una tale infrastruttura pubblica richiedeva un livello di cooperazione sociale fuori dal comune. Un'altra prova di questa mentalità standardizzata è l'incredibile uniformità dei mattoni. In tutte le città della civiltà dell'Indo, i mattoni cotti seguivano un rapporto dimensionale fisso di 4-2 minuti e un secondo, identico a quello dei nostri moderni laterizi. Questa precisione non era un capriccio estetico, ma una scelta funzionale che semplificava la costruzione e la riparazione di edifici e infrastrutture su vasta scala. Il sistema di pesi e misure racconta la stessa storia di una società orientata al commercio e all'equità. Sono stati ritrovati centinaia di pesi in pietra focaia, kerte e calcare, tagliati in forme cubiche con un'incredibile precisione. Il loro sistema di misurazione era decimale e binario, con un'unità di base di circa 0,85 grammi che veniva moltiplicata per potenze di 2 fino a raggiungere masse considerevoli. Questi strumenti erano usati per pesare merci, metalli preziosi e materie prime, in un'ampia rete commerciale che si estendeva fino alla Mesopotamia. L'assenza di raffigurazioni di guerre, re trionfanti o armate schierate, così comuni nell'arte egizia e sumera, suggerisce che la ricchezza e la stabilità della società harappana non si fondassero sulla conquista militare, ma su un'efficiente e pacifica gestione delle risorse e del territorio, guidata da un'elite di mercanti e amministratori piuttosto che da sacerdoti o guerrieri. La civiltà dell'Indo scomparve misteriosamente dopo il 1900 avanti Cristo, forse a causa di cambiamenti climatici che deviarono il corso dei fiumi. La loro eredità di mattoni, fogne e pesi rimase sepolta fino agli anni 20 del Novecento, ricordandoci che il progresso umano non segue una linea retta, è che la vera civiltà si misura nella capacità di garantire dignità e salute a ogni suo membro. La conoscenza è l'unica cosa che raddoppia ogni volta che la si condivide. Proseguiamo su microsmeta.com.
Integrazione dell'intelligenza artificiale e autonomia decisionale nei robot assistenziali. L'integrazione di reti neurali avanzate ed architetture software agentiche all'interno degli androidi assistenziali femminili rappresenta la sfida più complessa e cruciale dell'ingegneria informatica contemporanea, ridefinendo il concetto di autonomia decisionale in contesti domestici delicati. L'evoluzione dei modelli di ragionamento locale on-device. La gestione delle attività quotidiane all'interno di un'abitazione da parte di un'assistente robotica richiede una capacità di elaborazione dei dati che supera i confini dei tradizionali algoritmi a comandi rigidi. Per garantire un'interazione safe e tempestiva con soggetti vulnerabili come gli anziani, le moderne architetture si affidano a modelli linguistici di grandi dimensioni eseguiti interamente in locale nel silicio della macchina, senza ricorrere a server remoti. Questa indipendenza strutturale dal cloud azzera i tempi di latenza nella trasmissione dei dati e protegge in modo assoluto la privacy delle informazioni personali e mediche della persona assistita. I sistemi integrati combinano la comprensione semantica del linguaggio naturale con modelli di visione artificiale in tempo reale, consentendo all'automa di mappare l'ambiente domestico, identificare potenziali pericoli e interpretare correttamente i bisogni inespressi dell'utente attraverso l'analisi dei gesti e dei movimenti della persona presente nella stanza. Il robot impara a calcolare la propria incertezza statistica, bloccandosi per chiedere conferma vocale se rileva una situazione ambigua prima di agire. La scomposizione delle attività tramite architetture multiagente. L'autonomia decisionale si manifesta nella capacità di tradurre un comando astratto o una necessità improvvisa in una sequenza coordinata di azioni fisiche ed elettroniche. Quando l'automa supervisiona l'abitazione, un'architettura software agentica basata su modelli Vision Language Actions compone la richiesta principale in sottoattività gestite da moduli specializzati e isolati all'interno di un ambiente di esecuzione sicuro. Un modulo si occupa del monitoraggio dei parametri biologici tramite sensori indossabili, un secondo coordina l'inventario dei farmaci e la preparazione delle scadenze, mentre un terzo gestisce i compiti fisici di sanificazione e riordino degli spazi. Questa struttura ramificata impedisce che l'eventuale errore di un singolo sottoagente possa compromettere il funzionamento globale del robot, garantendo un'elevata tolleranza ai guasti ed una stabilità operativa fondamentale durante la gestione di scenari domestici imprevisti. La gestione etica e la sicurezza nelle emergenze mediche. Il punto di svolta tecnologico risiede nella risoluzione dei dilemmi etici legati alla sicurezza e al benessere umano all'interno di una casa. Di fronte a una situazione critica, come la caduta accidentale di un anziano o un improvviso malore, l'assistente androide deve prendere decisioni immediate e autonome senza attendere istruzioni esterne. Il software analizza i dati visivi, riconosce la gravità dell'evento e attiva istantaneamente un protocollo di emergenza. Allerta i soccorsi medici via rete, trasmette i parametri vitali memorizzati e assiste la persona seguendo linee guida preimpostate. Per evitare che l'automa possa compiere azioni fisiche dannose causate da interpretazioni errate, l'esecuzione dei movimenti complessi in prossimità dell'essere umano viene costantemente verificata da un microchip di sicurezza hardware dedicato, isolato dal sistema operativo principale, che blocca istantaneamente i motori in caso di anomalie. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nei robot assistenziali con estetica femminile ridefinisce il supporto domestico, trasformando le macchine in guardiani autonomi capaci di comprendere, pianificare e agire per la tutela della vita umana. Lo sviluppo di questi cervelli elettronici locali rappresenta il pilastro fondamentale su cui edificare una convivenza sicura e armoniosa tra l'umanità e i suoi assistenti sintetici.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Isole di calore, come le città stanno diventando trappole roventi mortali. Durante le ondate di calore estive, camminare in una grande città come Roma o Torino può significare esporsi a temperature fino a 10 gradi superiori rispetto alla campagna circostante. Questo fenomeno, noto come isola di calore urbana, è causato dalla massiccia presenza di asfalto, cemento e tetti scuri, che assorbono e rilasciano il calore del sole come forni. Con l'aumento delle temperature globali, queste isole di calore stanno diventando trappole mortali per le fasce più fragili della popolazione. Il principio fisico alla base dell'isola di calore è legato all'albedo e all'inerzia termica dei materiali. L'albedo è la capacità di una superficie di riflettere la radiazione solare. Una superficie bianca, come la neve fresca, può riflettere fino al 90% della luce solare. Al contrario, l'asfalto scuro ne riflette solo il 5-10%, assorbendo tutto il resto sotto forma di calore. Durante il giorno, strade, marciapiedi ed edifici in cemento si comportano come enormi batterie termiche, accumulando energia. Quando il sole tramonta, iniziano a rilasciare lentamente questo calore nell'ambiente circostante. È questo rilascio lento e continuo che impedisce alle città di raffreddarsi durante la notte, creando le cosiddette notti tropicali, dove la temperatura non scende mai sotto i 25 gradi centigradi. Il corpo umano, privato del ristoro notturno, entra in uno stato di stress termico continuo. Torino e Roma sotto la lente termica. Le analisi satellitari e le rilevazioni al suolo condotte negli ultimi anni hanno dipinto un quadro preoccupante per le metropoli italiane. In città come Torino, caratterizzata da viali ampi e grande densità di coperture minerali, le rilevazioni estive mostrano regolarmente temperature superficiali dell'asfalto che superano i 44 gradi centigradi. A Roma, nei quartieri densamente costruiti e con scarse aree verdi, la differenza di temperatura dell'aria può essere da 4 a 5 gradi superiore rispetto alle ville storiche o alla periferia agricola. Il calore non è distribuito in modo uniforme. I quartieri più poveri, spesso quelli con meno alberi, più parcheggi e meno isolamento termico degli edifici, diventano delle microisole ancora più roventi all'interno della grande isola di calore urbana. Questa ingiustizia climatica fa sì che le conseguenze sanitarie siano socialmente squilibrate. L'impatto sulla salute e sui consumi energetici. Le ripercussioni sulla salute umana sono dirette e drammatiche. Lo stress da calore costringe il sistema cardiovascolare a un superlavoro per mantenere la temperatura corporea. Aumentano i rischi di colpi di calore, disidratazione e aggravamento di patologie croniche come quelle respiratorie e cardiache. Gli anziani e i bambini piccoli sono i più vulnerabili. Inoltre, l'afa opprimente spinge all'uso massiccio di climatizzatori. Questo genera un circolo vizioso. I condizionatori, espellendo aria calda verso l'esterno, contribuiscono ad aumentare ulteriormente la temperatura delle strade, peggiorando il problema che cercano di risolvere. In parallelo, i picchi di consumo energetico mettono sotto stress la rete elettrica e producono un aumento delle emissioni di gas serra se l'energia non proviene da fonti rinnovabili. Strategie di mitigazione: raffreddare le città. La scienza offre soluzioni chiare per combattere le isole di calore. La più efficace è la piantumazione di alberi. Le chiome forniscono ombra, riducendo direttamente l'irraggiamento di strade e piazze. E la traspirazione delle foglie sottrae calore all'ambiente. Sostituire l'asfalto scuro con pavimentazioni fredde, ad alta albedo, capaci di riflettere meglio la luce solare, può abbassare la temperatura superficiale di oltre 10 gradi. Un'altra frontiera è quella dei tetti verdi e dei giardini pensili, che trasformano superfici inerti e scottanti in ecosistemi vivi e traspiranti. La vera sfida, tuttavia, è ripensare l'urbanistica stessa, mettendo la natura e la circolazione dell'aria al centro della progettazione, piuttosto che continuare a sigillare il suolo con materiali che, giorno dopo giorno, rendono le nostre città sempre meno vivibili. Le isole di calore sono la manifestazione più tangibile di come abbiamo progettato le nostre città in modo avverso al clima e alla vita. Trasformare un'isola di calore in un'oasi fresca non è solo una scelta estetica, ma la più concreta strategia di salute pubblica e adattamento climatico che abbiamo a disposizione. Un investimento per non rendere invivibili le metropoli del futuro.
Il sapere è la via maestra per un mondo migliore. Percorriamola ancora insieme su microsmeta.com. Saepinum, la piccola Roma tra i monti del Molise che dialoga con i pastori. Lontano dalle folle del Colosseo e di Pompei, nel silenzio di una conca appenninica del Molise, si trova un gioiello archeologico di straordinaria integrità. Saepinum, l'antica città sannita e poi romana, non è un sito scavato e isolato dal mondo, ma un luogo dove le pietre millenarie sono state riutilizzate, abitate e amate da generazioni di contadini e pastori. Le sue mura, le porte e il foro raccontano una storia di provincia romana autentica, lontana dallo sfarzo della capitale, ma profondamente vitale. La posizione di Saepinum non fu scelta a caso. La città sorgeva all'incrocio di due assi viari cruciali, il tratturo Pescasseroli-Candela, un'antichissima via di transumanza che collegava l'Abruzzo alla Puglia, e un diverticolo della Via Latina. Questa posizione strategica ne fece un fiorente centro di scambi commerciali e controllo del territorio, prima per i Sanniti Pentri, poi per i Romani che la conquistarono nel 293 a.C. L'impianto urbano attuale, con la sua cinta muraria perfettamente conservata in opera reticolata, risale al periodo augusteo, quando la città venne monumentalizzata con la costruzione degli edifici pubblici che oggi possiamo ammirare. Un dialogo unico tra archeologia e vita rurale. Camminare oggi a Saepinum è un'esperienza diversa da qualsiasi altro sito archeologico. Il Cardo e il Decumano, le due strade principali, sono ancora percorribili e attraversano il foro. Qui si affacciano i resti della Basilica Civile, luogo di affari e amministrazione della giustizia, e vari edifici commerciali. Ma la peculiarità del sito è che, nel corso del Settecento, il teatro romano e altre strutture furono incorporate in case coloniche. Una parte della cavea del teatro divenne la parete di un'abitazione privata, mentre le sue gradinate furono usate come fondamenta. Questo riuso, che altrove sarebbe considerato una deturpazione, a Saipinum ha creato un continuum storico unico, dove le pecore dei pastori locali brucano l'erba tra le colonne romane e le vecchie case in pietra, oggi in parte musealizzate, si fondono con le rovine senza soluzione di continuità. Il risultato è un paesaggio culturale vivente, non un relitto imbalsamato. L'ingegneria idraulica è la vita quotidiana. L'acqua era un elemento centrale nella vita di Saipinum. Un sofisticato sistema di canalizzazione convogliava le acque sorgive dai monti del Matese fino al centro urbano. Le tubature in terracotta e i condotti in pietra correvano sotto le strade, alimentando fontane pubbliche e, presumibilmente, le terme cittadine. La presenza di un macellum, il mercato coperto, con la sua caratteristica pianta circolare e le botteghe disposte radialmente, testimonia la vivacità economica della città. I reperti archeologici, come monete, ceramiche e iscrizioni funerarie, ci raccontano la vita di una comunità provinciale composta da magistrati locali, commercianti, artigiani e liberti, che aspiravano a emulare gli stili di vita e i modelli culturali di Roma, pur mantenendo una forte identità legata al territorio sannitico. Le quattro porte e le mura, sentinelle nella valle. La cinta muraria è uno degli elementi meglio conservati di Saipinum. Costruita con blocchi di pietra calcarea, si sviluppa per un perimetro che racchiude un'area di circa 12 ettari. Le quattro porte monumentali, orientate secondo i punti cardinali, non erano solo punti di accesso, ma veri e propri simboli del potere e dell'organizzazione urbana. Porta Terra, Porta Boiano, Porta Tammaro e Porta Benevento accoglievano mercanti, pellegrini, greggi e funzionari imperiali. Superata la porta, un visitatore si sarebbe trovato immerso in una città fatta di strade lastricate, portici ombreggiati e botteghe odorose di spezie e cuoio, un microcosmo ordinato e operoso nel cuore selvaggio dell'Appennino. La sua fine non fu segnata da un'eruzione o da un terremoto, ma da un lento abbandono legato al mutare delle rotte commerciali e alle incursioni altomedievali, fino a quando le sue pietre non iniziarono una nuova, silenziosa vita come parte del paesaggio agropastorale. Saipinum ci insegna che non tutta la grandezza di Roma si misura con monumenti di marmo e folle osannanti. A volte, la sua essenza più autentica è custodita nel silenzio di un foro dove risuona ancora l'eco dei campanacci e dove le pietre antiche, invece di essere solo guardate, sono state di nuovo abitate, in un abbraccio senza tempo tra l'uomo e la storia. Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Smart Glass. Come funzionano le lenti del futuro che sostituiranno lo smartphone? Immaginate di camminare per strada e vedere, sovrapposte al mondo reale, le indicazioni stradali, i messaggi in arrivo e la traduzione istantanea di un menu in lingua straniera. Questa è la promessa degli Smart Glass, ma la vera sfida tecnologica è come proiettare queste immagini digitali direttamente nella retina, in modo nitido, luminoso e senza stancare gli occhi. Il segreto si nasconde in una fisica ottica raffinatissima chiamata guida d'onda diffrattiva. A differenza degli schermi tradizionali, piatti ed emissivi, gli Smart Glass di ultima generazione non puntano un display direttamente davanti all'occhio. L'obiettivo è creare un'immagine virtuale che sembri fluttuare nel mondo reale a una certa distanza, solitamente qualche metro. Per ottenere questo effetto, il cuore del sistema è un proiettore miniaturizzato, spesso basato sulla tecnologia micro-LED. Questi display sono costituiti da un array di microscopici LED inorganici, con dimensioni dei pixel inferiori a 5 micrometri, in grado di generare immagini ad altissima luminosità e contrasto con un consumo energetico ridotto. La sfida successiva è trasportare la luce da questo proiettore, grande come una lenticchia, fino all'occhio, senza ostruire la visione del mondo esterno. La magia della guida ad onda diffrattiva. La soluzione ingegneristica si chiama guida d'onda. In termini semplici, è un sottile pezzo di vetro o plastica trasparente che funge da condotto per la luce. La luce proveniente dal microdisplay viene iniettata all'interno di questa lastra trasparente con un angolo così preciso da rimanere intrappolata, rimbalzando avanti e indietro tra le due superfici parallele grazie al fenomeno della riflessione totale interna. È lo stesso principio che permette ai segnali luminosi di viaggiare per chilometri all'interno delle fibre ottiche. Ma per far uscire l'immagine dalla guida d'onda e indirizzarla verso la pupilla dell'utente, servono delle strutture speciali incise sulla sua superficie, i reticoli di diffrazione. Si tratta di microscanalature, invisibili a occhio nudo, con un profilo e una spaziatura dell'ordine dei nanometri. Quando la luce intrappolata incontra un reticolo di uscita, questo ne altera la traiettoria, deviandola fuori dalla lastra e verso l'occhio. Modulando la geometria di queste nanostrutture, gli ingegneri possono controllare con precisione la direzione e la forma del fronte d'onda, allargando la cosiddetta eye box, cioè l'area in cui l'occhio può vedere l'immagine completa senza distorsioni o ritagli. Questo è fondamentale per adattare un singolo dispositivo a diverse fisionomie facciali senza regolazioni meccaniche. Proiezione retinica diretta e comfort visivo. Superando le tradizionali ottiche a guida d'onda, alcune aziende stanno esplorando la proiezione retinica diretta. In questo approccio, un fascio laser a bassissima potenza, modulato con l'immagine, viene proiettato direttamente sulla retina attraverso il centro della pupilla. Il risultato è un'immagine sempre a fuoco, indipendentemente dalla distanza o dalla curvatura del cristallino dell'occhio. Questo sistema promette di eliminare del tutto l'affaticamento visivo e il conflitto accomodativo vergente, la principale causa di mal di testa negli attuali visori per realtà virtuale. I nostri occhi non devono più mettere a fuoco un display a pochi centimetri, ma percepiscono l'immagine come se fosse naturalmente lontana, mentre guardano il mondo reale. Le grandi barriere tecniche da superare. Nonostante i progressi, restano ostacoli formidabili. Il primo è l'efficienza luminosa. In una giornata di sole, la luminosità ambientale può superare i 10.000 candele per metro quadrato. Per far sì che un'immagine olografica sia visibile in queste condizioni, il display e le ottiche devono raggiungere livelli di luminanza elevatissimi, dissipando calore e consumando energia. Le attuali guide d'onda, per quanto evolute, disperdono ancora molta luce, riducendo il rapporto tra la potenza in ingresso e quella percepita dall'utente. Il secondo grande problema è l'autonomia energetica. Un paio di occhiali che ambisce a sostituire lo smartphone deve funzionare per un'intera giornata con una singola carica. Ospitare in una stanghetta un processore potente, un modem 5G, sensori e il motore ottico, richiede batterie con una densità energetica di gran lunga superiore a quella attuale. La miniaturizzazione senza sacrificare le prestazioni è la vera frontiera della ricerca. Un puzzle dove ogni millimetro cubo e ogni milliwatt di potenza sono contesi tra funzionalità e durata della batteria. Gli occhiali intelligenti rappresentano il tentativo più ambizioso di far scomparire la tecnologia dentro di noi, rendendola un'estensione trasparente e naturale dei nostri sensi. Dalle guide d'onda nanometriche alla proiezione retinica, la strada è tracciata. Il display del futuro non sarà uno schermo che teniamo in mano, ma un raggio di luce che danza nei nostri occhi.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui. Il soldatino brasiliano, l'insetto che imita i funghi per sopravvivere. Nelle foreste pluviali del Sud America vive un minuscolo insetto che sembra uscito da un film di fantascienza. Il Bocidium globulare, noto come soldatino brasiliano, sfoggia sulla testa una struttura impossibile, quattro sfere cave collegate da sottili bracci chitinosi, simili a pali di un elicottero. Per decenni questa bizzarra morfologia ha lasciato perplessi gli entomologi, fino a quando non è emersa una teoria affascinante legata al mimetismo. Il Bocidium globulare appartiene alla famiglia dei membracidi, un gruppo di insetti emitteri noti per le straordinarie modifiche del pronoto, la prima parte del torace. Mentre in molti insetti questa è una semplice placca protettiva, nei membracidi può trasformarsi in corna, spine, creste e, nel caso del nostro protagonista, in una complessa struttura tridimensionale. Le quattro sfere, dal diametro inferiore al millimetro, non sono piene ma cave, con una parete sottilissima di chitina. La loro superficie è ricoperta da centinaia di setole sensoriali, minuscoli peli che probabilmente forniscono all'insetto informazioni chimiche e tattili sull'ambiente circostante. Il colore brunastro e la texture irregolare completano un aspetto che, a un osservatore umano, appare semplicemente bizzarro. Perché un insetto sviluppa un elmetto del genere? La spiegazione più accreditata dalla comunità scientifica è quella del mimetismo mimetico micofago. In natura esistono funghi entomopatogeni, come quelli del genere Ophiocordyceps, che attaccano gli insetti, uccidandoli e crescendo sui loro corpi. I corpi fruttiferi di questi funghi, che spuntano dalla cuticola dell'insetto morto, appaiono come escrescenze ramificate con rigonfiamenti alle estremità, un'immagine molto simile alla struttura sul pronoto del Bocidium. Un predatore arboricolo, come un uccello o un rettile, che ha già avuto esperienze negative con prede infestate da funghi non commestibili, potrebbe evitare di attaccare il soldatino, scambiandolo per un animale infetto e quindi un pasto potenzialmente pericoloso o di cattivo sapore. questa strategia difensiva è profondamente diversa dal camuffamento classico, dove si cerca di scomparire nell'ambiente, e dal mimetismo batesiano, dove una specie innocua imita una specie velenosa. Qui l'inganno non è verso un altro animale, ma verso un oggetto inanimato o una condizione patologica universalmente riconosciuta come svantaggiosa, la malattia. Questo rende il caso del Bocidium un esempio straordinario di come la pressione selettiva possa modellare soluzioni evolutive che sfruttano l'esperienza e la memoria visiva dei predatori. Vita segreta sulla pagina inferiore delle foglie. Al di là del suo aspetto spettacolare, il Bocidium conduce un'esistenza molto tranquilla e specializzata. La sua alimentazione si basa sulla linfa delle piante. Utilizzando un apparato boccale pungente succhiante, l'insetto si fissa sulla pagina inferiore delle foglie, inserisce lo stiletto nei tessuti vegetali e aspira i fluidi nutrienti. È un processo lento e costante che richiede all'animale di rimanere immobile per lunghi periodi, rendendo il suo travestimento ancora più vitale per la sopravvivenza. Il ciclo vitale è di tipo emimetabolo, tipico dei membracidi. Ciò significa che la metamorfosi è incompleta, dalle uova schiudono le neanidi, che assomigliano già a versioni in miniatura degli adulti, sebbene inizialmente prive della complessa struttura pronotale. Queste forme giovanili attraversano diverse mute, e a ogni stadio la struttura sul dorso diventa più definita, fino a raggiungere la sua forma completa nell'adulto. Curiosamente, le neanidi sono spesso accudite da formiche, con le quali instaurano un rapporto di mutualismo. Le formiche ricevono la melata zuccherina prodotta dagli insetti, e in cambio li proteggono dai predatori. Tuttavia, questa protezione non è sempre sufficiente, ed è proprio per questo che l'evoluzione ha armato il soldatino adulto del suo ingegnoso e bizzarro elmetto antifungo. Osservazione e studio in laboratorio. Studiare il Bocidium nel suo habitat naturale è estremamente complesso a causa delle sue dimensioni ridotte e della sua vita sulle alte chiome. Gli entomologi si affidano spesso a osservazioni in ambiente controllato e a fotografie ad alta risoluzione. Le analisi al microscopio elettronico a scansione hanno rivelato dettagli sorprendenti delle sfere chitinose, mostrando una superficie non liscia ma ricca di microscanalature e pori, che potrebbero avere un ruolo nella dispersione di feromoni o nella percezione delle correnti d'aria, aggiungendo un ulteriore livello di complessità a questo capolavoro dell'ingegneria naturale. Il soldatino brasiliano ci dimostra che la sopravvivenza nel microcosmo non si gioca solo sulla forza o sulla velocità, ma anche sulla capacità di ingannare la mente del predatore attraverso forme che evocano pericoli invisibili. Un elmetto che è una maschera, un'arma di difesa psicologica nata da milioni di anni di coevoluzione tra insetti, funghi e predatori. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
System Rescue, il pronto soccorso per computer che non si accendono più. Il momento peggiore per ogni utente di computer è quando si preme il pulsante di accensione e non succede nulla, oppure appare una schermata nera con errori incomprensibili. In quei casi, i dati più preziosi, come foto, documenti e progetti, sembrano persi per sempre. Esiste però un vero e proprio pronto soccorso digitale, una chiavetta USB che può risvegliare un computer morente e recuperare ogni file. Si chiama System Rescue ed è basata su Arch Linux. System Rescue non è un sistema operativo da installare, ma un ambiente live, il che significa che viene eseguito interamente dalla memoria RAM dopo essere stato caricato da un supporto esterno, come una chiavetta USB o un CD. Il vantaggio è enorme, non ha bisogno del disco fisso del computer per funzionare. Un disco fisso gravemente danneggiato, con file system corrotti o partizioni illeggibili, viene semplicemente ignorato durante la fase di boot. Una volta avviato, l'amministratore di sistema si trova davanti a un ambiente Linux completo, con una shell a riga di comando e una serie impressionante di strumenti diagnostici e forensi. La sua derivazione da Arch Linux, una distribuzione nota per essere sempre all'avanguardia, garantisce che i driver siano aggiornatissimi, supportando una vasta gamma di hardware, dalle schede di rete più recenti ai controller dei dischi NVMe. Primo soccorso. Attivare la rete e montare i dischi. La prima operazione da compiere in uno scenario di disastro è spesso stabilire una connessione di rete per poter scaricare aggiornamenti o inviare i dati recuperati a un server sicuro. System Rescue include una suite completa di strumenti per la connettività, compresi comandi per gestire reti Wi-Fi protette. Con il supporto di iProot 2 e Network Manager, è possibile configurare un'interfaccia di rete in pochi secondi. L'operazione successiva è più delicata, è il montaggio dei dischi. Per i dischi Windows formattati in NTFS, si utilizza il driver NTFS 3G, che consente l'accesso in lettura e scrittura in modo sicuro. Per i dischi Linux con file system ext4, BTRFS o XFS, il supporto è nativo. L'obiettivo è accedere alla struttura di cartelle del disco morente come se fosse un normale supporto esterno, copiando i file utente su un altro disco, su una chiavetta o su un'unità di rete. La cassetta degli attrezzi, FSCK e FSArchiver. Una volta messi in salvo i dati, si può tentare la riparazione del file system danneggiato. Lo strumento principe è FSCK, File System Consistency Check. Lanciato da terminale con le opportune opzioni, questo comando esamina la struttura del disco alla ricerca di errori logici, come settori danneggiati o file orfani. FSCK tenta di riparare automaticamente le incongruenze e in molti casi è in grado di riportare in vita un sistema operativo che non si avviava più. Tuttavia, in situazioni più gravi, dove la struttura del file system è ormai irrecuperabile, eseguire controlli invasivi può peggiorare la situazione. Per questo motivo, System Rescue mette a disposizione anche FSArchiver, uno strumento che opera a un livello inferiore, creando un'immagine bit a bit dell'intera partizione o disco. Questa immagine può essere salvata su un supporto esterno e analizzata in un secondo momento con calma, oppure può essere usata per clonare il disco su uno nuovo e funzionante, preservando ogni singolo bit dei dati originali. Oltre il recupero dati, un coltellino svizzero digitale. Le potenzialità di System Rescue vanno ben oltre il recupero dati di emergenza. Include editore di partizioni come Gparted, per ridimensionare lo spazio dei dischi senza perdere dati, strumenti per reimpostare le password di accesso a sistemi Windows o Linux che sono state dimenticate, e utility per testare la memoria RAM alla ricerca di errori hardware. Per i tecnici più esperti, è possibile persino fare il CRUD nell'installazione danneggiata e reinstallare il bootloader GRUB o eseguire aggiornamenti critici, come se si stesse operando chirurgicamente dall'interno del sistema operativo ospite, ma partendo dall'ambiente protetto della live. In definitiva, System Rescue trasforma un computer apparentemente morto in un paziente da rianimare, offrendo un controllo totale che nessun sistema operativo tradizionale può garantire in caso di crash. Avere una chiavetta USB con System Rescue pronta all'uso è come tenere un estintore in macchina. Speri di non averne mai bisogno, ma il giorno in cui qualcosa prende fuoco, diventa lo strumento più prezioso che possiedi. In un mondo digitale dove i nostri ricordi e il nostro lavoro sono solo sequenze di bit, la capacità di recuperarli da un disco morente è un superpotere alla portata di tutti.
Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
Il Taipan dell'interno, predatore perfetto dal veleno che non lascia scampo. Nel cuore desolato e polveroso dell'Australia centrale, dove le argille screpolate si estendono a perdita d'occhio, vive un cacciatore quasi invisibile la cui efficacia letale è diventata leggenda. L'Oxyuranus Michael Perores, meglio noto come Taipan dell'interno o serpente feroce, detiene un record assoluto, goccia a goccia. Il suo veleno è il più tossico mai scoperto in un serpente terrestre. Un primato che è il risultato di una specializzazione evolutiva estrema per nutrirsi di piccoli mammiferi. Per gli erpetologi, la potenza di un veleno si misura con il valore di dose letale 50, LD50, che indica la quantità di sostanza necessaria per uccidere metà degli animali testati in laboratorio, solitamente topi. Questa dose si esprime in milligrammi di veleno per chilogrammo di peso corporeo. Per il Taipan dell'interno, il valore registrato è di 0,025 mg kg, il che significa che una quantità di veleno pari a pochi granelli di zucchero è sufficiente per uccidere migliaia di topi. Un singolo morso di questo serpente può iniettare in media 44 mg di veleno, con picchi documentati che superano i 100 mg, una dose teoricamente capace di uccidere centinaia di uomini adulti. Un cocktail letale di neurotossine e diffusione rapida. Questa straordinaria tossicità non è fine a se stessa, ma è l'adattamento a un ambiente e a una preda specifici. Il Taipan dell'interno si nutre quasi esclusivamente di piccoli mammiferi, in particolare del ratto delle pianure a pelo lungo. Questi roditori sono creature combattive, dotate di denti aguzzi e artigli affilati, capaci di infliggere ferite anche mortali a un serpente. La strategia evolutiva del Taipan è stata quindi quella di sviluppare un veleno che uccide all'istante, neutralizzando la preda prima che possa contrattaccare. Come riesce in questa impresa? Il suo veleno è un cocktail biochimico raffinatissimo in cui agiscono in sinergia diversi componenti. Il colpo principale è portato dalle neurotossine presinaptiche, come la taipoxina. Queste molecole interrompono la comunicazione tra i nervi e i muscoli a livello delle giunzioni neuromuscolari, causando una paralisi flaccida progressiva che porta all'arresto respiratorio in pochi minuti. Ma c'è un altro ingrediente fondamentale, l'enzima ialuronidasi. Questo enzima è conosciuto come fattore di diffusione perché attacca l'acido ialuronico, il cemento che tiene insieme le cellule dei tessuti connettivi. Distruggendo questa barriera, la ialuronidasi apre delle vere e proprie autostrade molecolari, permettendo alle neurotossine di invadere il flusso sanguigno e di raggiungere gli organi bersaglio in modo incredibilmente più rapido. Il predatore colpisce, rilascia la presa e aspetta pochi istanti. La preda non può più fuggire né mordere. Un cacciatore schivo è l'importanza degli antiveleni. Nonostante il suo spaventoso potenziale, il taipan dell'interno è un serpente estremamente timido e riservato, che rifugge il contatto con l'uomo. Vive in zone remote e scarsamente popolate, e i morsi documentati sono rarissimi. Quando si sente minacciato, il suo primo istinto è la fuga. Solo se messo alle strette, appiattisce il corpo, curva la testa e colpisce con precisione fulminea. Fino allo sviluppo di un antiveleno specifico negli anni 50, un morso era quasi invariabilmente fatale. Oggi, grazie al pronto intervento e alla somministrazione dell'antiveleno equino, la mortalità è stata azzerata. Tuttavia, la rapidità con cui il veleno agisce rende cruciale un trattamento medico immediato. Il taipan dell'interno è un capolavoro dell'evoluzione, un predatore perfettamente calibrato per il suo ambiente ostile. La sua letalità non è un mostruoso incidente della natura, ma la chiave che gli ha permesso di prosperare per millenni nelle pianure più dure del pianeta. Un predatore fantasma il cui veleno racconta una storia di adattamento senza compromessi.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!